Radici e Ricette, un programma da leccarsi i baffi a cura di Daniela Gori e Valentina Giusti.
E allora torna con il suo secondo appuntamento Radici e Ricette. E abbiamo anche una mascotte che ci ricorda la nostra prima puntata. Chi ci segue in video infatti vedrà che io ho una zucca finta questa volta, regalata in memoria del nostro primo appuntamento dalla Daniela, che è sempre la mia compagna di avventure.
Ciao Vale!
Ma oggi, attenzione, non siamo sole. Non siamo sole perché abbiamo un ospite eccezionale. A me mi ha messo un po' d'ansia, non so come presentarlo, quindi lascio la patata bollente alla mia compagna di avventure.
Lo sapevo.
Lo sapevi. Quindi ti sarai preparata in questi minuti.
Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Neri per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
A parlarci di questo, diciamo, di questo mondo meraviglioso e tanto discusso, peraltro.
È un esploratore, ho capito.
Brava!
Perché lui non vuole essere chiamato esperto, insomma, non sapevo grande esperto, piccolo esperto, perché mi ha subito sgridato quando gli ho detto che è un esperto.
Però è vero,
eh. L'esploratore mi piace.
Sei l'esploratore.
La utilizzerò. Ti devo
del gusto. Esploratore del gusto.
Esatto, un grande esploratore e la materia che esplora è veramente
tanto discussa, mettiamola così.
Tanto discussa, però indubbiamente, non dico il principe, il re della tavola.
Sì, sì, anche perché senza quello...
Soprattutto da noi, perché poi all'estero è diverso, insomma, però...
Sì. Però noi in Toscana l'olio non puoi andare a tavola senza olio.
È vero, cioè noi apparecchiamo la tavola con l'acqua, il vino
e l'olio.
E l'olio.
Io faccio sempre così, sì. Acqua di tutti i tipi, olio, sale e il vino a volte sì, a volte
esatto,
no, però
insomma.
Una fettina di pane ci sta, dai.
Ci sta sì. Sempre. Sì, per noi
come
è prezzemolo. Per noi è davvero, cioè i bambini, lo vuoi il pane con l'olio? È una cosa che si dice sempre ai bambini,
è la
no?
Prima cosa.
La prima cosa.
Perché quando ero bambino io ci davano anche il pane con lo zucchero e il vino.
Però sì.
Ora ti mettono in galera se lo fai a tuo figlio.
Allora, io vi confido una cosa, ma non lo dite a nessuno, tanto nessuno ci sta sentendo.
Ma infatti.
Io ai miei bambini glielo do.
Vabbè, ma noi avevamo tre possibilità. Quella che ha detto Roberto, il pane con l'olio e il pane col pomodoro.
Sì, è un'altra cosa.
E non c'è verso,
sì,
non
ma
si
anche
scappava.
Il pane col pomodoro senza olio sarebbe poco.
Sì.
E insomma, oggi Roberto Neri, ormai l'abbiamo capito, è venuto qui per parlare insieme a noi di olio. Abbiamo detto che indubbiamente è il re della nostra tavola, ma l'ha detto la Daniela, è anche molto dibattuto, molto... Quindi, Roberto, spiegaci un po', facciamo ordine.
Ma allora, dibattuto perché comunque, come avete detto voi, è sicuramente... un prodotto che è in tutte le famiglie, che ne parlano mariti, mogli, nonni,
le
nipoti.
Annate, le...
Io ho dei ricordi sull'olio che sono mi fanno tremare ancora il sangue nelle vene, perché io ricordo che il mio nonno lavorava in un frantoio, quello dove oggi il frantoio a Cigiano era, dove oggi c'è il museo del vino.
Sì, sì.
E il mio nonno lavorava lì. E io andavo per vedere il mio nonno e non riuscivo nemmeno a capire che cosa fossero tutte quelle macchinari. A quel tempo c'erano ancora
quelle ruote,
le presse di pietra, le ruote di pietra, c'erano le presse, quelle con i fiscoli. Non capivo, però io andavo lì per mio nonno. Ma la cosa più che ancora ricordo con il più grande piacere è che la vigilia di Natale arrivava l'olio nuovo. Cosa che oggi...
È un po',
diciamo,
anticipato, vero?
È un po' una bestemmia, però a quel tempo le olive venivano raccolte per tradizione, ma una tradizione rispettata da tutti. Il 25 di novembre c'era la fiera a Monte San Savino.
Sì.
la fiera di Santa Caterina. Nel pomeriggio, la mattina, tutti gli agricoltori, tutti quelli che avevano gli olivi andavano alla fiera, perché comunque era un evento, e nel pomeriggio, per tradizione, almeno un olivo doveva essere raccolto.
Iniziava la raccolta.
Perché iniziava la raccolta, cioè era come un qualcosa che non ne poteva, anche se pioveva, al limite...
Un olivo andava colto.
Non un ulivo, anche solamente una rama, però doveva
simbolico,
essere simbolico, ma... era un momento...
Senti, ma perché quindi... ora invece è stato anticipato?
Allora, c'è una questione che è una questione di esigenze. Mio nonno, come tutti i suoi coetanei, tutti quelli che avevano gli olivi a quel tempo, avevano una necessità primaria, avere tanto olio.
Ah, quindi arrivava a esserci più olive?
No, non arrivava a esserci più olive. Diciamo che le olive più mature...
Cioè, erano più olive mature.
Olive più mature, più asciutte, quindi che perdono un contenuto d'acqua, rendono di più. Le rese a quel tempo erano intorno al 23-24% chili d'olio su 100 chili di olive.
E oggi?
Oggi siamo a volte, quando va bene, come ultimamente questa annata, siamo intorno al 15-16%, ma a inizio raccolta eravamo intorno all'11, 11 e mezzo.
Ma ci sono state anche delle punte, ho sentito 19-20,
sì, sì, le ultime raccolte dopo che, quando comincia il freddo, di solito l'oliva tende ad asciugarsi e quindi porti meno chili al frantoio, in realtà...
Mai più resa.
In realtà la quantità di olio contenuta nell'oliva è sempre la solita. Solamente che paghi
cambia
meno,
il peso.
Paghi meno
ho capito.
Se porti meno chili di olive.
Ho capito.
Che si asciugano.
Oggi le esigenze
l'acqua.
Sono completamente diverse. Quindi prima cercavano la quantità. Adesso si cerca la qualità. Non solo. Io non ho ricordanza che... diciamo in quegli anni ci fossero troppi attacchi di mosca olearia. Però ero un bambino, quindi non sono tanto sicuro di quello che dico. Oggi gli attacchi di mosca olearia ci sono più spesso, quindi devi cercare anche
di anticipare
un po' il raccolto, perché comunque
per evitare che la mosca attacchi.
Ogni ciclo vitale della mosca crea una galleria all'interno e che quindi crea un degrado della polpa delle olive.
Certo.
E ora qui ti faccio una domanda.
Daniela, le domande facili.
Te la faccio facile, prometto. Allora, quando ti parlavi giustamente di tuo nonno, io mi sono incuriosita quando sono diventata una ragazzina, perché vedevo negli oliveti, io, diversi terrazzamenti, e tra ogni tre o quattro olivi c'era un fico, soprattutto vicino al tuo terreno. Noi abbiamo i terreni adiacenti,
confinanti.
E quindi mi ero incuriosita di questa cosa, e la risposta fu: perché se c'è la mosca in giro, la patina della foglia del fico fa sì che attiri la mosca e non vada ad entrare praticamente nell'olivo. Quella patina zuccherosa, questa che quando si tocca la foglia del fico ci se ne rende conto che è appiccicosa, si appiccica la mosca e quindi praticamente fa come un attrattore rispetto all'oliva. Quindi la mia domanda è: secondo te è ancora valida questa teoria?
Allora, intanto me la dici te la prima volta, quindi...
Quindi non era una domanda facile.
Da questo...
Ho già toppato.
No, perché ci sono tante cose. Allora, guarda, la cosa che invece io, di cui sono a conoscenza, che ha dei fondamenti anche scientifici, come quello che hai detto te, perché sicuramente in tutte le colture dove c'è l'intensivo, l'agricoltura intensiva soffre sempre di parassiti, di
certo,
fenomeni, di malattie particolari delle colture, mentre laddove le colture sono promiscue, quasi sempre tendono a compensare certe, certe carenze. C'è un equilibrio. Tant'è che io ricordo che una grande azienda che si è convertita al biologico a Montalcino, quindi produttori di vino, ricreavano all'interno dei vigneti delle siepi perché lì ci potessero vivere dei, degli insetti che comunque erano utili a prevenire
la
le malattie.
La famosa guerra buona.
Esatto.
Contro...
Sì. Per la mosca delle olive io ricordo che invece, e era una teoria anche piuttosto accreditata a un certo periodo, che in passato quasi tutti avevano le galline. Le galline erano libere di pascolare fuori, non c'erano i recinti.
Certo.
Negli oliveti le galline andavano a mangiare le olive che cadevano in terra, che erano quelle dove in inverno deponevano le uova, perché il ciclo della mosca è rallentato in inverno, ma comunque
è sempre valido,
è sempre in vita,
attivo.
Mentre diciamo nella stagione calda può durare 15-20 giorni, in inverno dura magari 60 giorni. E dove depone le uova la mosca? Se nelle piante non ci sono?
In terra.
In quelle che sono in terra e che normalmente nessuno raccoglie, perché
certo,
le galline che mangiavano queste olive e quindi non gliele facevano trovare rendevano più difficile la proliferazione della mosca.
Ah, pensa te.
Quindi
c'è sempre...
ci sono
galline e fichi grandi salvatrici dell'olio.
Dell'olio.
Vedi? Vedi? Vedi il nostro esploratore cosa scopre, esplorando.
Questi non sono cose esploratorie. Queste sono cose che dipendono dalla vecchiaia.
Ma no, dall'esperienza.
No, assolutamente.
Tutta vecchiaia. Quando si parla di esperienza, è tutta vecchiaia, capito?
A posto.
Sono due termini che stanno insieme.
Ascolta, io ho una domanda. Ho una domanda.
A questo giro non sono io che te la faccio, eh? Occhio.
E so già che tu mi dirai che ci capisco poco, va bene?
No.
Però io ho un ricordo di quando ero bambina, che anche i miei nonni, come quasi tutti i nonni toscani, insomma, producevano l'olio così, di questo olio nuovo che era verdissimo e era molto piccantino, ok? Ora, io non so se questo mito va sfatato o va confermato, oggi andiamo così, di miti da sfatare o da confermare, ma qualcuno mi ha detto, l'olio nuovo prima era più verde perché c'era meno attenzione a togliere le foglie. Vero o falso?
Allora, questo è vero. Oggi quasi tutti gli impianti hanno il defogliatore, quindi diciamo che nella macinatura le foglie sono veramente poche quelle che riescono
passare
ad arrivare. E le foglie hanno clorofilla.
Che è verde.
Che è l'unica cosa che si estraeva dalle foglie, che non era né amaro né piccante. Questo
vedi,
tutti,
lo sapevo che c'era
sono
qualcosa.
Tutti fattori da sfatare. Però la clorofilla poteva essere un elemento che veniva dalle foglie
che dava questo
e
colore.
Che poteva essere estratto e che dava questo colore. Però normalmente il colore verde dipende molto dalla varietà delle olive, perché tu sai che comunque tutti gli oliveti, da noi la tradizione è che gli oliveti sono con più varietà messe
sì, infatti
insieme.
Quando si vedono sono
Impianti nuovi molto spesso vengono fatti monovarietali. Vantaggi e svantaggi. Il monovarietale...
Monovarietale, per chi non lo comprende, è monocoltura,
sì,
giusto?
Sì,
cioè
monocoltura,
praticamente una pianta, un tipo di pianta,
una varietà di piante.
Solo moraiolo, solo leccino, solo frantoiano, oggi vanno di moda questi monovarietali. Per la coltivazione, secondo me, diciamo per gli appassionati, per quelli che sono hobbisti, diciamo, del settore, che poi sono quelli che mantengono quei muletti a secco che dice a lei.
Sì, infatti
secondo me il fatto di avere più cultivar nel solito appezzamento di terreno compensa, perché ogni cultivar risente della stagionalità in modo diverso, quindi a volte il moraiolo produce più del frantoio,
certo,
a volte il leccino più,
cioè dici dà più possibilità,
esatto,
di in qualche maniera scampare l'annata.
Il mix dei sapori è diverso secondo se produce più il moraiolo, più il frantoio o più il leccino. Però non mi ricordo la domanda che mi avevi fatto.
Del pizzicore del verde.
Il verde
l'abbiamo
spiegato.
Il verde dipende anche dal terreno e dalla varietà delle olive. Sul piccante dipende molto la stagionalità. Cioè,
quindi
nel senso,
dici che probabilmente raccolte più tardi ce l'avevano di più?
No, dipende molto
dall'annata,
dall'andamento climatico dell'estate.
Ok.
Perché il piccante, qui dico una cosa che viene dal mio assaggio continuo,
certo,
durante le annate, io ho notato che nelle stagioni più secche, quando non piove d'estate, il piccante è più accentuato.
Ah, vedi.
Però è un'esperienza personale, potrei aver detto anche una cosa non
vera. Però vedi, per me è perfetto, perché io odio la pioggia, mi piace l'estate, mi piace il piccante, per me le annate sono quelle
poi
secche.
Poi tieni presente comunque che la pioggia in estate è quella che favorisce la proliferazione della mosca.
Vedi,
ah, sì,
vedi. Io sono a favore dell'olio.
Tu considera che nei paesi
pizzicore per sempre,
del Nord
pizzicore
Africa,
per sempre.
Marocco, Tunisia, la mosca non c'è.
Esatto.
Vabbè, insomma, perché quelle temperature
sopra 30 gradi e
piogge
anche sopra 500 metri.
Ah, sì.
Non depone.
E senti,
l'umidità che frega.
Io ora ti faccio, siamo quasi in chiusura perché il tempo è tiranno, peggio della mosca, ma ti vorrei chiedere una cosa, perché appunto esistono le degustazioni di olio, no? Io ti ho raccontato che ne ho provato a farne una e non è andata benissimo, quindi non vorrei parlare di questo, che è una cosa molto specifica e che vi garantisco non è da tutti. Soprattutto
poi noi deriviamo,
basta,
l'ultima degustazione l'abbiamo fatta due settimane fa,
dai.
Però insomma bisogna un po' allenarsi, ma invece no, la persona comune come me che non si è avvicinata, come fa a capire se un olio è un buon olio?
Allora,
io ho un metodo, la bruschetta.
La bruschetta è un metodo,
bene,
però è un metodo che ti dà la piacevolezza, è una cosa che è nel cuore di tutti, perché come ti arriva il primo olio la prima cosa che fai è fare la bruschetta, e quindi sicuramente è, però non è troppo adatta per capire la
guarda
qualità.
Me lo immaginavo.
No, allora l'olio va assaggiato senza
niente.
Essendo un prodotto così delicato, così diciamo che dà dei profumi e dei sapori così poco intensi,
certo,
è evidente che se tu me lo metti nel pane, poi soprattutto se il pane è salato, o se ci metti un,
esatto,
po' di sale
o un po' di aglio,
no, ecco, l'aglio, poi
addio,
allora, la storia finisce.
È
molto
finito.
Gradevole, però
l'assaggio è finito.
Esatto. Allora, sull'olio la cosa che ogni consumatore dovrebbe cercare di capire è intanto se ha dei cattivi odori.
Okay.
Questa è la prima,
quindi,
cosa.
Annusare prima
è
di mangiare.
Annusare.
Ma non annusare a freddo, attenzione.
Esatto.
Eccolo.
Bisogna, come tutti i profumi che avvertiamo, li avvertiamo perché le sostanze volatili si emanano, diciamo, nell'aria. L'olio è diciamo un prodotto che emana, o diciamo queste sostanze volatili vengono percepite dal naso nel momento in cui lo porti a una temperatura circa di 36 gradi.
Un po' come tutti gli oli che si usano anche per la profumazione, anche loro,
esatto,
se non si riscaldano non,
esatto,
si sentono.
Ma anche nel vino spesso, se prendi un vino rosso, vedi che alcuni mettono la mano sotto al bicchiere proprio per cercare di far uscire profumi. Quindi la temperatura delle mani è intorno a 36 gradi, perfetta con l'olio, e bisogna cercare di sentire se sono o profumi freschi, se sono profumi che ricordano l'erba, che ricordano l'insalata, che ricordano la foglia dell'olivo, che ricordano il solito profumo di quando entri dentro a un frantoio.
Ecco, non il devono pomodoro. Ricordare ovviamente cose.
No, non devono ricordare, strane. Per esempio, l'ossidazione, non devono certo. ricordare
l'odore metallico.
Sì, l'odore, sì, certo.
L'odore dell'olio quando fai l'uovo al tegamino. Tu metti l'olio nel padellino, ecco, quando l'olio si scalda troppo
sì,
ti dà l'odore di riscaldo.
È vero.
Un difetto di certe lavorazioni oppure della conservazione delle olive.
Ecco, bello, molto interessante. Ho un altro piccolo mito da sfatare, poi ti prometto che basta.
Poi si fa vedere il colore dell'olio.
Sì, sempre per sentito dire. È vero che l'olio, ovviamente non parliamo di olio di alta qualità con tutti i crismi di cui abbiamo parlato, ma l'olio base, no? È un prodotto che può essere riprodotto molto facilmente? Cioè possono essere
dici il laboratorio passate, sì, con sì, la chimica, insomma.
Sì, che possono essere passate per olio sostanze che in realtà olio non sono.
Io credo che sia più facile fare un mix di oli.
Ecco.
No, allora. Sì, fare un mix di oli è come fare un mix di vino.
Bravo.
Dire, si fa un assemblaggio per...
E si arriva...
Nei vini gli hanno anche dato un nome.
In questo senso l'esperienza mi dice che a Bari ci sono i migliori miscelatori del mondo.
Ecco.
Tu vai lì, gli dici io vorrei un olio con queste caratteristiche... Dopo una settimana ti portano il campione perfettamente.
Ecco, quindi forse non
volevi,
ho detto proprio una cosa.
Però non chimicamente.
No, vabbè, no. Ci sono comunque degli escamotage.
Allora, alcune curiosità che potrebbero essere, diciamo, interessanti è che un olio per essere extravergine d'oliva deve rispettare certi parametri di qualità, diciamo, di acidità... entro certi acidità espressa in acido oleico entro certi limiti, che non abbia difetti che dicevo prima e che quindi deve passare l'assaggio del panel, a quel punto è extravergine. Ma tutto quello che non è extravergine non può essere messo in commercio, per cui
cioè non può essere messo in commercio come extravergine,
non può essere messo in commercio
Né
come extravergine né
come un'altra cosa che non è. Okay.
Quindi tutti gli oli che non sono extravergine devono essere rettificati. Rettificati significa subire un procedimento chimico-fisico.
Corretti con per diventare qualcos'altro.
C'è l'olio d'oliva.
Esatto.
Il procedimento per togliere odori strani è quello di utilizzare sostanze sotto controllo chiaramente dei macchinari tipo benzene o tipo trielina.
Ah.
Ripulito da tutti gli odori, l'olio a quel punto può essere messo in commercio con la classificazione olio di oliva.
Esatto.
Okay? Ma non fa benissimo.
Considera come usare la miscela del motorino per pulire l'olio e poi berlo. Funziona un po' così.
E ora, poi ci fai la bruschetta, vero?
Avevo l'impressione che non fosse una cosa
ho
proprio...
Ho fatto un po' di terrorismo,
certo.
Okay? Perché evidentemente sono procedimenti industriali che sono altamente sicuri, in cui
certo.
È vero che viene messo sostanze che tolgono...
Però
proprio,
sono sempre
però
sotto
poi
controllo.
Vengono ritolte
sì, sì, però, insomma,
completamente.
Dai. Viviamo voi, nella patria, meglio... Evitare.
Però voglio dire, basta andare a comprare in qualunque negozio o supermercato una bottiglia di olio di oliva, aprirlo, metterlo al naso, chiudete gli occhi, lo mettete al naso e dite non sento niente, perché non ha né profumo né sapore. L'olio d'oliva è un grasso alimentare, tant'è che viene usato... per friggere, per fare queste cose qua, però a quel punto lì, da lì in poi, si crea tutto
hai la base.
Un ambaradan, perché chiaramente la repressione frodi, per esempio, cerca moltissimo di contrastare le truffe in cui un olio extravergine viene miscelato con un po' d'olio d'oliva, che costa niente.
E viene venduto.
L'olio d'oliva, non avendo né sapore né odore,
si sente solo
che un buon olio extravergine, se tu metti un 20% di olio d'oliva, praticamente lo
ingloba.
Sì, lo ingloba, poi
lo nasconde,
probabilmente certo. Avrà un pochino meno profumo, ma la differenza non...
Senti, per salutarci ce lo fai vedere il colore dell'olio?
No, io vi faccio vedere, Daniela. La Daniela ha portato il suo olio intanto, perché perfetto. Chiaramente doveva fare un po' pubblicità.
No, dai, questo è quello che era...
Proprio
sì, questo...
un minutino per farci vedere, per chi ci segue
e
in
poi
video.
Poi ha portato anche una novità, un olio...
Allora, io sono molto curiosa e quindi quando vado all'estero la prima cosa che guardo è l'olio. Dovete sapere questa cosa, io ho questa fissa. E quindi io ho detto a Roberto, porto l'olio croato.
Basta, l'olio non va mai sprecato, Daniela, fallo vedere.
Allora, non so se si vede, ma credo
perché
che...
Perché la telecamera fa delle bizze, quindi...
Vale, te lo passo a te, vai.
Eccolo qua, il colore dell'olio della Daniela.
Non so se
è
si vede.
È un bel colore verde.
Sì, davvero.
Sì.
È filtrato questo.
Questo è filtrato, sì. Biologico
questa
e
cosa
filtrato.
Non l'abbiamo detto, magari sì. Nella prossima puntata.
La prossima, guarda, noi ti si aspetta.
Tra l'altro, ti ha un faccio... odore buonissimo. Davvero.
Filtrare l'olio è indispensabile. Io capisco che tutti a tutti piace l'olio quando è velato, addirittura c'è qualche supermercato che fa le campagne di marketing sul velato dell'olio. Ecco, il velato dell'olio sono particelle di cellulosa che rimangono in sospensione e che degradano in modo
irreparabile
per l'olio, tant'è che gli oli filtrati durano fino alla prossima stagione tranquillamente con i loro profumi, mentre gli oli non filtrati, aprile, quando la temperatura si scalda,
lo devi tramutare.
Ciao.
Sì. Bene, e allora Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo, anche oggi abbiamo sforato tantissimo, ma il nostro ringraziamento è veramente di cuore, perché sì. Sei stato chiaro, ci hai sfatato dei miti e ci hai detto tante curiosità davvero interessanti su questo prodotto che è davvero il re della tavola indiscusso.
Poi dai, non siamo state troppo cattive, dai.
No, io vi ringrazio perché mi avete dato un po' di minuti di divertimento e serenità.
Oh, questa è la cosa migliore, guarda, la cosa più bella ci potevi dire.
Andiamo a casa felici.
Sì.
È il mio mestiere, la ricerca della serenità, da vecchi si fa così.
Ma no, da esperti si fa così.
Sì.
Da un esploratore del gusto come te.
Esperto.
Vabbè.
Esploratore.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille e ti aspettiamo.
Sì, per la seconda parte sull'olio.
Assolutamente.
Radici e ricette.